Alla fine il Senato ha votato 52 voti contro 22, diciamo 52 senatori hanno rimosso Dilma Rousseff, che era stata votata da 44 milioni di persone, e soprattutto questi 52 senatori hanno rimosso una presidente, dicendo che il motivo era appunto il PT, la corruzione, il crimine di pedalata fiscale. Ma questi 52 senatori sono completamente travolti dagli scandali, in particolare dalla Petrobras e dagli scandali, diciamo, di corruzione politica. Niente, alla fine il governo, il vicepresidente Temer è diventato presidente ad interim. Beh, c'è da dire intanto che negli ultimi 50 anni ci sono stati due golpe di Stato, oltre questo, diciamo, due golpi di Stato, due golpi più pesanti: quello del 64, che è stato un golpe, diciamo, tecnico-militare, civico-militare lo chiamano qua, nel senso che anche lì una parte della destra non poteva sopportare alcune riforme, diciamo, molto repubblicane, non erano riforme rivoluzionarie, di Jean Goulart, e Jean Goulart è stato rovesciato ed è scappato via in poche ore della notte, perché i militari avevano già progettato di arrestare lui e la famiglia, e Goulart è scappato in Uruguay. Un altro caso di un presidente brasiliano, si chiamava Vargas, presidente che, diciamo, era un populista, è stato negli anni 20-30 ha corteggiato la destra europea, poi è diventato antifascista, antinazista, ha mandato le truppe anche in Italia brasiliane per combattere contro il fascismo, ma negli anni 55 ha avuto una svolta progressista, diciamo, anche lì, come Goulart, voleva fare la riforma agraria e soprattutto aveva fatto delle leggi che dava qualche diritto ai lavoratori, diritti di sciopero, diritto alla pensione, e nel 54 inizia anche lì una martellante campagna, un po' come adesso, che era un corrotto, la stampa, Rete Globo scrive che lui prendeva soldi dalla Petrobras, da industrie di Stato, e Vargas si suicida. Diciamo, decide di suicidarsi per evitare il golpe di Stato imminente, e infatti poi questo suicidio fa in modo che in Brasile la destra non conquisti completamente il potere. Ecco, diciamo che domenica scorsa Dilma Rousseff almeno non è scappata all'estero, non si è suicidata, anzi è uscita dal palazzo nelle braccia, come dicono qua, del popolo, nel senso che migliaia di persone l'hanno salutata, l'hanno applaudita. Lei ha fatto un discorso molto duro, lei in genere non aveva grandi capacità, diciamo, politiche dal punto di vista dell'oratoria, invece questa volta ha fatto un discorso durissimo, dicendo che lei non ha fatto nulla, che la democrazia è comunque meglio di qualsiasi altra soluzione autoritaria, che la democrazia sta dalla parte del popolo e dalla parte della storia, e che la mobilitazione doveva essere permanente. Dietro di lei si vedeva un Lula triste e sgomento, nel senso che era proprio quasi terreo, diciamo, in faccia, ma il popolo è stato con lei, e infatti da quando è uscita ogni giorno ci sono state manifestazioni. La più grande è stata domenica in tutte le città, che è stato un atto contro Temer, perché il vicepresidente dava un'intervista alla televisione. E purtroppo questo governo marca un arretramento pauroso, nel senso che c'è qui una discussione interessante, sarebbe bello discuterne anche in Italia. C'è chi, appunto, chi dice: ma questa è stata colpa del PT, che non ha abbastanza accelerato, non è stata una rivoluzione il PT. Il PT ha cercato di portare, diminuire la povertà, portare 30-40 milioni di persone che erano nella povertà ad avere anche loro la piccola, la casetta, la macchinetta, insomma qualche piccolo diritto, l'accesso alle farmacie, all'università. E quindi diciamo c'è una critica di chi dice ma il PT non è stato un vero partito rivoluzionario, e dall'altra parte c'è chi dice il PT ha cercato di fare, di migliorare una situazione drammatica, cioè quella dei poveri, e quindi ha fatto un accordo con la destra, ha detto beh, questi soldi che il Brasile guadagna dobbiamo un pochino darli alla fascia più povera della popolazione, migliorare l'accesso ai servizi. E questo dopo un po' la destra non ha più tenuto, ha detto no, stiamo dando troppo, perché effettivamente non sono stati dati solo dei soldi, sono stati dati anche delle opportunità, dei diritti, diciamo, sono stati dati un sentimento di cittadinanza agli indigeni, agli afrodiscendenti che prima non avevano avuto. Pensate, solo le donne di servizio lavoravano ricevendo in cambio il mangiare e il dormire, invece adesso una legge del PT prevedeva che la donna di servizio, che è un lavoro molto, purtroppo molto diffuso nella popolazione di donne nere, potesse avere i diritti lavorativi, quindi come si dice, la cartera assinata, la chiamano qua, il libretto di lavoro, l'assicurazione, la tutela medica. E questo governo di tenere marca male in questo senso, nel senso che intanto sono stati aboliti il Ministero della uguaglianza razziale, il Ministero della riforma agraria, il Ministero della cultura. Ieri addirittura Chico Buarque ha scritto un durissimo articolo che è stato pubblicato dalla rete Globo e dalla Foglia di San Paolo, dalla stampa di destra, dicendo che non si abolisce un Ministero della Cultura. E la cosa drammatica per quanto riguarda per esempio le lotte degli afrodiscendenti e degli indigeni, che l'INCRA, l'Istituto della Riforma Agraria, che doveva appunto dare la terra alle minoranze o comunque diciamo alle specificità etniche, è stato abolito ed è stato ricollocato nel Ministero dell'Educazione, che è gestito da un ministro di destra del Partito Democratico, DEM, che ha fatto proprio una campagna negli anni passati contro le quote degli indigeni e degli afrodiscendenti nell'università. Poi un'altra cosa diciamo molto critica è che è stato il vicepresidente diciamo come sarebbe qui il presidente del consiglio, poi c'è il segretario del Presidente del Consiglio, è un militare, si chiama Carlos Echegoy, che diciamo era stato negli anni della dittatura, aveva 20 anni, ma era stato coinvolto nel DOP, cioè nel Dipartimento Operativo Politico, che era una banda di torturatori. E gli altri deputati, il ministro dell'industria Enrique Meirelles, è un uomo radicalmente neoliberista, e soprattutto quasi tutti sono accusati di processi di evasione fiscale e violenza, uno è una violenza sessuale, l'altro sono accusati di non aver pagato le tasse, di peculati, quindi se dovevano fare un governo anticorruzione, almeno quello di Dilma Rousseff aveva delle donne, aveva degli afrodiscendenti, quindi questo, la presentazione del governo ha scatenato le reazioni più radicali. E ieri, il sabato, per esempio, il ministro dell'educazione ha cercato di presentarsi al ministero e fare un breve saluto, non è riuscito a parlare. Addirittura molti deputati che hanno votato per l'impeachment vengono assaliti giustamente negli aeroporti. Un deputato, Marta Suplicy, del partito del PMDB, che era del PT, è passata alla destra, stava mangiando in un aeroporto, è stata circondata da un gruppo di donne che hanno iniziato a dire ridacci il voto indietro perché noi ti abbiamo votato pensando che tu stavi in un progetto di centro-sinistra. Quindi diciamo la vita di questo governo inizia dura, sia dal punto di vista della agibilità politica nel Brasile, perché ogni giorno ci sono manifestazioni, blocchi, e i deputati e i ministri non si possono neanche presentare ai ministeri perché i lavoratori non gli consentono di parlare. E poi perché, come saprete, in America Latina ci sono state delle reazioni. L'ambasciatore Cuba, Salvador, Uruguay e Venezuela, che è in una fase molto critica, diciamo, sì, anche hanno ritirato comunque il loro, hanno richiamato l'ambasciatore. L'UNASUR, che sarebbe l'ONU del Sud, che il presidente è un socialista, ha detto che non, praticamente non riconosce questo governo, e quindi si muovono, diciamo, contesti internazionali pur marcatamente come Cuba e Venezuela di sinistra, ma si muovono comunque anche, diciamo, la stampa borghese americana, inglese, The Guardian, New York Times, scrivono che questo processo è strano, diciamo, che non è un golpe di Stato, ma è comunque il cancellamento di un orientamento democratico, certo, che è stato quello delle elezioni, visto che lei non ha fatto nient'altro che aumentare un po' il debito pubblico, perché la pedalata fiscale, non so lì cosa dicono i nostri giornali, che forse fanno sempre copia e incolla dalle agenzie qua più conservatrici, ma la pedalata fiscale la fa Renzi ogni giorno, l'hanno fatta tutti i presidenti dei consigli in Italia dagli anni 60. Praticamente tu spendi più denaro pubblico per la salute, per la sanità, per il lavoro, per i diritti. Insomma, il Brasile ha avuto un calo del PIL, lei aveva calcolato il PIL più alto, è stato c'è stata un'ipotesi che non si è avverata, e quindi lei ha speso denaro pubblico per garantire i programmi sociali, che Temer dice già di togliere. Per esempio, sì, ha detto che eliminerà la bolsa famiglia, vuol dire milioni di persone, ma non poveri nel senso che poi non hanno più la macchina, non vanno più al cinema, poveri nel senso che non hanno più beni alimentari,
primari,
ha detto che avrebbe eliminato una parte delle borse di studio per l'università, ha detto che ci sarà una durissima riforma sulle pensioni. Infatti nelle reti sociali viene ormai, lui viene rappresentato come un Dracula che succhierà sangue al popolo brasiliano, sì, sia al popolo di sinistra sia al popolo di destra, che voleva l'impeachment, e adesso si sta, non appare più, non ci sono più le manifestazioni di quelli di destra con le bandiere, avvolte nelle bandiere giallo e verde, sono, sì, spariti, non si capisce perché, forse sono anche loro attoniti perché in due giorni il governo Temer ha fatto fare al Brasile un salto indietro anche proprio estetico di 30 anni.
Sì. Ascolta,
c'è una donna, sì, non c'è una donna nel governo. Ascolta, le donne sono il 60% degli elettori, non c'è neanche una donna rappresentata.
Sì, sì. Ascolta, sei stato chiarissimo e questa analisi la trovo molto condivisibile. Purtroppo noi tra poco abbiamo il notiziario, ma volevo chiederti ancora un'impressione su cosa possa succedere, cioè se questi provvedimenti antipopolari vanno avanti e il popolo si ribella, c'è possibilità di una repressione militare, oppure
diciamo
si
che
torna...
in questi ultimi due giorni ci sono state varie repressioni, diciamo, della polizia militare, soprattutto a San Paolo e a Rio Grande do Sul, dove sono state le manifestazioni più forti, soprattutto a San Paolo perché gli studenti medi stanno occupando tutte le scuole medie superiori, e il ministro della giustizia ha detto che se i movimenti sociali, Senterra e compagnia aumenteranno il conflitto a questo governo, anche il governo aumenterà il conflitto ai movimenti sociali. C'è già in previsione la votazione di una legge antiterrorista interna, quindi se aumenterà di molto il conflitto, penso che ci sarà purtroppo una risposta dura del governo. E per ora, diciamo, le manifestazioni si sono tenute senza diciamo, dei morti, ecco,
ecco sono stati sì, arrestati, quello, no, volevo capire persone. Quello perché le dittature sudamericane
io spero,
le conosciamo.
Spero di no, spero che se la mobilitazione sarà molto più estesa e diffusa, il rischio della repressione sarà minore. Se ci saranno scioperi nelle varie attività industriali, nel commercio, nei trasporti, e saranno degli scioperi diffusi, sarà più difficile. Se invece diciamo l'attenzione sarà tenuta da un gruppo più piccolo, un gruppo diciamo sia di militanti, sia di studenti, sia nelle università, ma non sarà diffusa in tutta la popolazione, allora il rischio di repressione ci sarà.
Certo. Va bene, ma...